Voce presente. Voce presente.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentornate e bentornati a Voce Presente, il programma dedicato alle interviste in esterno di Radio Voce Camuna. A parlarvi la vostra Sandra Simonetti, che come sempre è felice di ritrovarvi qui sulle nostre frequenze il venerdì mattina, poco dopo le 10. Prima puntata di settembre questa, che porta con sé una piccola novità. I più attenti si ricorderanno infatti che abbiamo chiuso l'ultima di agosto, cioè venerdì scorso, accennando appunto al fatto che avremmo apportato una nuova componente. Una piccola modifica al format di questa trasmissione. E poi ecco, mi piace in particolar modo pensare che ci siamo preparati per indossare questa nuova veste proprio con l'arrivo di settembre. Non so come la vedete voi, però per tante persone, e me inclusa, tra parentesi, settembre è il mese da cui tutto parte, è un po' come iniziare davvero un nuovo anno. Quindi ecco, a maggior ragione, anche noi ci siamo presi un nuovo inizio, per così dire. Di cosa sto parlando? Degli eventi che vi raccontiamo nel corso di questa trasmissione. Allora, per le sue prime 30 puntate, Voce Presente ha dedicato ogni episodio a numero 2 eventi in Valle Camonica. Quindi cosa cambia a partire da oggi? Cambia il fatto che da ora ogni puntata di questa rubrica sarà interamente e unicamente, esclusivamente dedicata ad un evento. È un cambiamento che mi rende particolarmente felice e motivata perché sì, un po' mi mancherà andare più a zonzo per la valle, questo è indubbiamente assolutamente vero. Ma dall'altro lato avremo così la possibilità di approfondire meglio contesti, personaggi, situazioni, novità di questo continuo racconto del presente della Valle Camonica che stiamo provando a fare.
Voce presente.
Partiamo allora con la presentazione dell'evento in cui vi voglio portare con me nel corso di questa puntata. Come avete sentito, la nostra macchina del tempo si è azionata e siamo infatti pronti a fare un piccolo salto all'indietro. Atterriamo direttamente, comodi comodi, in un cortile soffusamente illuminato. È lunedì 26 agosto e ci troviamo in via Luzzana 9 a Bienno. Questo non è un cortile qualunque, gentili ascoltatori. Si tratta infatti della Gibigiana, il luogo fisico, che è anche un po' spazio dell'anima, che durante la mostra mercato a Bienno ha ospitato la rassegna Inciampi letterari, a cura dell'instancabile, mi verrebbe da dire, Anastasia Guarinoni. Stasera siamo qui per incontrare lei, Anastasia, insieme alla conduttrice della serata, la bravissima, devo dirlo, Monica Ducoli, e ad un'attrice bresciana. Molti di voi se la ricorderanno, questa autrice, come critica teatrale del Giornale di Brescia, quotidiano con il quale ha lungamente collaborato dirigendo la redazione Cultura. Stasera siamo invece per incontrarne la voce in occasione della presentazione del suo ultimo libro, che si intitola Il silenzio della lavandaia. Prima però di fare spazio all'autrice, io direi di fare gli onori alla padrona di casa, Anastasia Guarinoni. Un contributo il suo che ci aiuta anche a calarci meglio nell'atmosfera di questa specialissima serata. Vi basti pensare che eravamo all'interno della mostra mercato eppure ci sentivamo come sospesi in un mondo a sé stante. Anche solo, non so, per il fatto che le voci di espositori e passanti ci arrivavano come da lontano. Anastasia, questa sera dove ci troviamo? Mi aiuti a raccontare questo posto, perché ci sono talmente tante evocazioni che da sola non ce la faccio.
Grazie, grazie. Allora, siamo a Bienno, in un cortile del centro storico, che era casa mia, che è casa mia, era la casa dei miei zii e qualche anno fa sono riuscita ad essere l'unica proprietaria di questo luogo, e la bellezza di questa casa è il cortile. Io lo chiamo cortile perché comunque non posso definirlo un giardino, non ha il prato eccetera, è lastricato con delle pietre locali, il granito eccetera, e ai lati ci sono delle delle fioriere, benissimo, in muratura, e ci sono sempre stati tante ortensie, ci sono sempre stati tanti fiori. Avevo questi zii che erano, avevo le zie molto, molto appassionate di fiori, per cui quando sono riuscita 3 anni fa a venire in possesso di nuovo di tutta la casa, ho ripristinato il cortile, che era la cosa più evocativa, mi piaceva tantissimo. E cosa ne faccio di questo cortile? Il cortile è un luogo dove ci si incontra un po' come le galline nel cortile, per cui poi ho pensato di, durante la mostra mercato, ecco, sto parlando solamente del periodo estivo, perché io non abito qui, questa è la casa degli affetti durante le vacanze, di aprirlo facendo quello che sono capace di fare, cioè la mia passione, cioè parlando di letteratura, parlando di libri. Sono già 3 anni, il luogo si chiama La Gibigiana, perché è un'associazione che avevamo fondato tantissimi anni fa insieme a un gruppo di a suo tempo studenti, poi dopo ognuno ha preso una strada diversa, però il nome è sempre rimasto, e ho inventato gli inciampi letterari. Inciampi letterari perché? Perché la via è una via secondaria, al centro naturalmente del paese, ma per arrivare qui e quindi per venire a ascoltare o letture o presentazioni di libri come abbiamo fatto questa sera, bisogna proprio inciamparsi, e l'inciampo vuol dire anche cose brevi, tranne stasera che comunque è stata una serata meravigliosa con Paola Carmignani e Monica Duccoli. E di solito durano una mezz'oretta, anche perché durante la manifestazione della mostra mercato non si toglie spazio a nessun altro, ecco, per cui uno viene, se vuole si ferma, ascolta tranquillamente e poi se ne va.
Ringrazio Anastasia Guarinoni per averci raccontato i dettagli e l'atmosfera del suo specialissimo cortile a Bienno, dove appunto nel corso della mostra mercato ha tenuto la rassegna di letteratura, lettura e poesia Inciampi letterari, che quest'anno aveva per titolo il suggestivo Sul far della sera. Oltre a Paola Carmignani, che stiamo giusto per ascoltare insieme, la rassegna quest'anno aveva in programma altri 3 incontri, con letture di Rita Liloni, Luisa Cattaneo e Antonio Burlotti. Parte della rassegna è stata anche accompagnata da Doriana Magri al violoncello. Oltre al libro Il silenzio della lavandaia, a cui stiamo dedicando questa puntata di Voce Presente, nel corso delle altre serate si sono toccati passaggi da Attesa, Le pianerottole e Sorridere. Prima di lasciarci accompagnare dalla voce di Paola Carmignani, giornalista, scrittrice e critica teatrale, vi ricordo che Anastasia Guarinoni era già stata ai microfoni di Voce Presente. L'avevamo infatti incontrata il 29 giugno scorso al Mupre di Capodiponte, in occasione dell'evento con Alberto Bertoni, dal titolo Mi scusi, cos'è per lei la poesia? Potete riascoltare la sua intervista sul nostro sito, cliccando sulla voce Programmi e selezionando Voce Presente, basta poi andare alla puntata numero 23. Bene, direi che è giunto finalmente il momento di addentrarci nel silenzio della lavandaia, con la nostra chiacchierata insieme all'autrice Paola Carmignani.
Chi sono le lavandaie di oggi?
Le lavandaie di oggi sono tutte le donne che hanno un silenzio dentro di sé, e questo silenzio va assolutamente rotto. Bisogna riuscire a dire il proprio mondo, a dire le proprie idee, e la nostra lavandaia, il quadro di Ceruti intendo, ci aiuta a riflettere su questo tema.
Ma se lei l'avesse potuta incontrare, non dico berci un caffè insieme come oggi, però magari aiutarla nel suo lavoro, a portare i panni, cosa le avrebbe chiesto?
Io credo che avrei avuto molto da imparare, perché ho già imparato molto guardando i suoi occhi, guardando le sue mani, immaginando la sua vita. È quello che possiamo imparare noi persone che abbiamo avuto la possibilità di studiare, di esprimerci, di avere la parola, da tutte le donne che invece dietro di noi, dietro le nostre spalle, le nostre ave, diciamo così, che non hanno mai potuto dire la loro in famiglia, ma soprattutto anche in pubblico. E quindi noi donne che abbiamo appunto la possibilità di esprimerci dobbiamo parlare anche per loro. Io in questo credo moltissimo ed è qualche cosa che motiva molto le cose che scrivo.
Se questo frammento, questo quadro diventasse il fotogramma di un film, che colonna sonora avrebbe?
Non ne ho la più pallida idea, non ci ho mai pensato. Ci posso pensare un attimo adesso e dire che avrebbe comunque una colonna sonora di riflessione, che ispira riflessione, perché non possiamo fare altro che riflettere e dire poche ma sensate parole di fronte alle vite come quelle di questa lavandaia.
Lei cosa pensa quando passa davanti ad un lavatoio oggi, che sia in città o in un paese come questo?
La mia tentazione è sempre quella di appoggiare una mano sulla pietra, che è sempre molto fredda ovviamente, bagnata, e di pensare alle donne che lì hanno vissuto, hanno sofferto, hanno lavorato, hanno faticato. E è come se quella pietra lì racchiudesse qualcosa di le vite, insomma, di queste persone. Quindi io rispetto a questo ho grande rispetto, ho grandissimo rispetto, e non posso che tacere e pensare a quello che è passato da questi lavatoi. Quindi penso che nessuno debba mai togliere un lavatoio o cancellarlo. Sono come monumenti del nostro passato, in particolare monumenti alle donne.
Monumenti alle donne, in qualche modo anche allo spirito della brescianità, che dicevamo prima essere una parola scivolosa.
Per me è molto scivolosa, perché ho sentito tante cose un po' a vanvera sul tema della brescianità, e quindi mi sono fidata di chi bresciano non era e che ha individuato alcune caratteristiche che possono in qualche modo connotare la nostra, il nostro animo, la nostra particolarità. Nel libro provo a indicare qualcosa. Mi viene in mente in questo momento, ad esempio, Manlio Milani. Per me Manlio Milani, come la lavandaia del Ceruti, è un simbolo di brescianità, cioè avere trasformato un dolore così grande, una ferita collettiva così grande, in un fare, in un pensare, in un costruire occasioni di incontro. Mi riferisco ovviamente alla Casa della Memoria. Ecco, io dico, se la brescianità è qualcosa, è questa cosa qui.
Lei mi può raccontare, ci può raccontare, la prima volta che ha visto questa tela, cosa se la ricorda, quella primissima volta in cui ha incontrato gli occhi di questa donna?
Diciamo che l'ho incontrata veramente con gli occhi di me adulta, però tante volte prima c'ero passata davanti e l'avevo vista, senza però vederla davvero, insomma, no? Poi a un certo punto della vita evidentemente si cambia, lei resta lì eterna, ma noi cambiamo nel tempo. E allora, quando l'ho incontrata e mi ha catturato lei col suo sguardo, mentre io cercavo di guardarla, lei è stata lei a catturarmi col suo sguardo e a denudarmi in qualche modo, a farmi sentire come di fronte a un esame di coscienza, ecco, lì è cominciato veramente il dialogo con questa lavandaia.
È un dialogo che si esprime nel silenzio. Durante la prima intervista con Monica Ducoli, lei diceva che il giornalismo tende a sbrodolare di parole. Ma questo è un silenzio che accusa, rilassa, che cosa? Cosa fa?
È un silenzio che chiede, secondo me. C'è una domanda implicita in quello sguardo. Perché? Perché la condizione sociale, perché la povertà, perché questo lavoro, diciamo, disprezzato. Ricordiamo che le lavandaie erano all'ultimo gradino della scala sociale. E quindi è una grande domanda di fronte alla quale credo nessuno di noi onestamente può avere una risposta autoassolvente. Ecco.
L'ultima domanda, ultima. È senza nome questa lavandaia? È un aspetto che ce la rende più lontana o ce l'avvicina in qualche modo?
Allora, lei è senza nome, ma ha un'identità molto precisa. Se la guardiamo, è una donna molto ben delineata, avrà avuto un suo nome, avrà avuto, storicamente intendo ovviamente, una sua identità, sarà nata in un certo anno e morta in un altro anno. Però non sappiamo niente di lei. Quindi diventa immediatamente, in virtù naturalmente della forza dell'artista, un simbolo di tutte le donne che hanno vissuto quella condizione di lavoro. Quindi quel silenzio che lei esprime, perché le sue labbra sono serrate, benché accennino una specie di sorriso. Io su questo sorriso ho insistito molto, perché non è uno sguardo inquisitorio il suo, non è un atteggiamento inquisitorio, è un atteggiamento dignitoso, consapevole, e con quella specie di accenno di sorriso che fa di lei, permettetemi il paragone, la Gioconda di Brescia.
Le donne, i loro silenzi, le loro mani operose e poi questa brescianità. Non so come vi ponete voi di fronte a questo termine, anche io personalmente lo trovo scivoloso, per dirla come l'autrice. Eppure è vero, Brescia e provincia amano identificarsi con tutta questa operosità, con il fare, 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 avere sempre qualcosa da fare. È una mentalità in cui ci riconosciamo e con cui in qualche modo siamo anche chiamati a fare un po' i conti, eh? La lavandaia che vi stiamo raccontando, questo olio su tela del Settecento, mi sa che ne sa qualcosa. Chissà però cosa direbbe oggi l'autore, il Pitocchetto, al secolo Giacomo Ceruti, se potesse commentare la proposta della Carmignani di riconoscere in questa silenziosa e operosa lavandaia una sorta di Gioconda bresciana. Non so se avete mai visto il quadro. Se avete occasione, fate un salto alla Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, dove la tela è esposta. Io non l'ho ancora fatto, ma dopo la presentazione mi sono letta il libro. E devo dire che più osservo l'immagine di copertina, più mi ritrovo incastrata negli occhi di questa donna, senza età e senza nome. A proposito del libro, è molto breve, quindi si legge tranquillamente anche in una sera. Edito dal Graffo, è stato dato alle stampe nel dicembre 2022 e nel 2023 ha conseguito il premio Microeditoria di qualità.
Voce presente.
Bene, a questo punto direi che non ci resta che una cosa da fare. Intervistare l'intervistatrice. Monica Docoli ha dialogato con Paola Carmignani approfondendo i temi del silenzio femminile, del contesto dell'opera, di ciò che questo quadro rappresenta per l'autrice. Appena terminato l'evento abbiamo quindi pensato di acciuffare anche lei e di sederci a fare due chiacchiere, sempre tra le ortensie, sempre al chiarore soffuso delle candele. E Monica ci ha raccontato un sacco di cose. Soprattutto ho trovato molto belli gli stimoli di approfondimento e di riflessione che ci ha lasciato. Sentiamo quali.
Sono Monica Ducoli, sono un'insegnante di scuola primaria e leggo per passione, per cui chi mi conosce ne approfitta per chiedermi di occuparmi della presentazione dei libri, perché sa che comunque va ad alimentare quella che è una mia passione, mi dà occasione di conoscere autori o generi letterari che non incrocerei, che non incontrerei senza questi input.
Qual è l'aspetto di questo libro che ti ha colpita di più?
Allora, ne parlavo prima con l'autrice del libro. Per una strana associazione del destino, del caso, ho letto il libro quasi contemporaneamente alla visione di Misericordia, che è il film di Emma Dante, che è in primis una drammaturga, una regista teatrale, quindi c'erano questi due codici legati al teatro che si richiamavano, e sia Misericordia che questo testo hanno in comune l'elemento acqua, acqua che ti permette di rinascere, l'acqua che ti permette di lavare le bruttezze della vita, l'acqua che ti permette di assorbire l'urlo forte del dolore. C'erano questi continui richiami tra queste due opere e ho ritrovato nel testo di Paola esattamente quello che c'era anche nel film Misericordia, che è l'invito a non dimenticarsi degli ultimi, cioè il nostro sguardo va educato alla bellezza, ma contestualmente va educato anche a vedere gli ultimi. Questa lavandaia che non ha un nome, ma che ha questa dignità nello sguardo e che ti sfida, è un po' come i protagonisti che ci sono nel film, che ti invitano a guardarli, a soffermarti su di loro e a prendere coscienza che esistano. Poi tu puoi scegliere di voltare lo sguardo dall'altra parte e non vedere, ma intanto sei stato interpellato. Se devo scegliere che cosa mi ha colpito del libro, al di là della brescianità e al di là di quello che può essere l'aspetto emotivo che ci riporta alle storie del nostro passato e ai lavatoi dei nostri paesi, è questo invito alla pietas, al dare un nome o comunque un riconoscimento agli ultimi.
Qual è quella domanda che avresti voluto fare che hai scelto di non fare?
C'era una domanda in effetti nella scaletta che non ho fatto perché non l'ho ritenuto opportuno, in quanto l'autrice aveva già comunque ampiamente parlato della cosa. La lavandaia è sì una persona incarnata che vediamo nel quadro, ma in realtà è anche metafora di altro, e questo altro è appunto il monito morale.
Quanti spunti! Dai, fateci sapere se vi sono piaciuti. Come sapete, Radio Voce Camuna è ben presente sui social, ci trovate su Instagram e anche su Facebook. Pubblichiamo sempre il link agli articoli che descrivono questi eventi e anche l'annuncio delle puntate di Voce Presente. Quindi, se avete tempo e voglia, mi farebbe davvero un sacco piacere trovare i vostri commenti. Tra l'altro, ricordo che se vi siete sintonizzati ora e siete così incappati in Voce Presente, il programma dedicato alle interviste in esterno di Radio Voce Camuna, oggi abbiamo raccontato il libro Il silenzio della lavandaia di Paola Carmignani, presentato il lunedì 26 agosto a Bienno all'interno della rassegna di Anastasia Guarinoni, Inciampi letterali. Abbiamo parlato di silenzio femminile, di arte, storia e brescianità. Potete riascoltare le interviste cercando dalla barra sul sito vocecamuna.it la voce programmi. Da qui andate a Voce Presente e poi cercate la puntata numero 31. La caricherò, se non oggi stesso, comunque nei prossimi giorni. Bene, quindi dalla vostra Sandra Simonetti è davvero tutto. Ringrazio voi per l'ascolto e tutte le persone che hanno prestato la propria voce per portarci nel cuore del presente della Valle Camonica. A venerdì prossimo con nuove interviste e buon proseguimento qui sulle frequenze di Radio Voce Camuna. Tic tac tic voce presente tic tac tic voce presente tic tac voce presente.